Allora, io mi chiamo Aldo Acheli, sono nato a Fiume il 13 marzo 1933. Ho cresciuto a Fiume fino all'ottobre del 1946. Dunque, Fiume è Cimera italiana fino al 45, quando è stata occupata dall'esercito jugoslavo. Dopo la guerra Cimera è passata alla Jugoslavia, però noi abbiamo deciso che non si voleva essere jugoslavi, volevamo rimanere italiani, e abbiamo lasciato, tutta la famiglia ha lasciato Fiume nell'ottobre del 46. Siamo andati in Italia, siamo scappati veramente con un camioncino della posta, ci hanno portato a Sieste e da ci siamo presentati non mi ricordo cos'era a Trieste, so che ci hanno messo in una stanza, ci hanno sfruttati col DDT. Quella volta si faceva, si usava a far così. E da Trieste siamo...
Com'è la sua famiglia? La famiglia Acheli?
Com'era?
Sì, quanti eravate?
Noi eravamo... adesso ti ricordo, eravamo cinque fratelli e due sorelle, mamma e papà. Sette figli, insomma, tutti assieme. Così siamo scappati. Prima era scappato mio padre col fratello. Forse meglio che torno un po' indietro al Fiume. Mio padre era al principio della guerra, era della milizia. Poi è nata mia figlia, è nata mia sorella nel 43. Mia sorella ha completato la famiglia che venne considerata famiglia numerosa, dove mio padre non era obbligato a fare il militare, ha lavorato con, insomma, è rientrato dalla Jugoslavia dopo tanto tempo faceva il militare, è stato preso per lavorare all'UNPA, Unione Nazionale Protezione Antiaerea, cioè durante i bombardamenti andavano in giro a raccogliere i feriti, a aiutare la gente. Poi quando Fiume è stato occupato dagli jugoslavi, lui ha continuato a lavorare per l'UNPA, perché il reparto allora ancora era finuso, insomma. Andavano a scaricare le mine che erano lasciate dai tedeschi, loro dovevano trovarle e scaricarle o spoletarle, quello che si faceva. Così mio papà ha lavorato là per un periodo, poi per un altro periodo non tanto lungo ha lavorato al porto, faceva scaricare il barcante di porto.
Prima della guerra?
Prima della guerra era bracciante pure. Prima della guerra era bracciante.
Manovale lì nel porto.
Manovale nel porto. Ma quella volta non portavano i sacchi sulle spalle, non mi ricordo questo. Manovale di porto.
Scaricatore, sì.
Sì. Mm-hmm.
Sì. E lei che ricordi ha della città di
Milano? Io ero giovane, quando siamo andati via di Fiume avevo 12 anni. Mm.
Quindi ricercavo un po' la scuola.
Ho fatto le 5 elementari e la prima media, la prima ginnasia. Poi, quando i tedeschi si sono ritirati da Fiume, avevano lasciato, si trovavano bombe a mano, si trovavano fucili, si trovavano rivoltelle, cose così a Fiume. una serie di avventure che è stata a Fiume. Io avevo circa 11 anni, due bambini di 7 anni, avevo visto che avevano una bomba a mano, da lontano avevo visto che avevano una bomba a mano, di quelle italiane, quelle piccole. Sono andato là incuriosito per vedere cosa avevano queste qua, ho visto che non c'era più la sicurezza. Allora ho preso la bomba a mano, l'ho buttata contro un muro, l'ha preso sicuro e ha scoppiato. Per fortuna, perché poteva scoppiare nelle mani e chissà cosa succedeva. Comunque, quelle ume delle avventure, quelle volte purtroppo si giocava con cosette così, non si trovava le bombe a mano, le spolettavamo, roba che adesso avrei paura di fare, ma quelle volte noi lo facevamo. C'erano tanti pericoli. Comunque, diciamo, finita questo sotto la Jugoslavia. Comunque siamo lì da Fiume, come dico, nell'ottobre del 46, siamo andati a Trieste. Da Trieste ci hanno portato a Marina di Massa in Toscana, nel campo profughi. Dopo un pochi di mesi ho avuto l'occasione di andare al collegio a Brindisi, pagate dalla Post Bellica Italiana, loro pagavano per il mantenimento del collegio tutto quanto, grazie. Sono stato nel collegio di Brindisi, dove ho finito la seconda ginnasio, terza ginnasio, l'anno di licenza, ho finito il primo istituto nautico, poi avevo cominciato il secondo istituto nautico. Poi la mia famiglia ha deciso di emigrare per la strada, perché non avevamo una casa, non avevamo un posto dove tornare, non avevamo più niente, abbiamo lasciato quella poca cosa che avevamo, l'abbiamo lasciata a Fiume, perché così.
Senta, Brindisi, c'erano anche dei suoi fratelli?
No, ero solo io.
Com'era la vita in questo collegio?
Al principio, sa, come avevo, quando sono andato là, avevo meno di 14 anni, andavo solo via di casa per la prima volta, un po', ma poi mi sono abituato presto.
Ma c'erano anche molti altri?
Eravamo un collegio Nicolò Tomaseo si chiamava, che avevano messo questo collegio al posto dell'Istituto Navale che era a Brindisi quella volta. Hanno formato questo collegio di profughi, tutto profughi da Fiume, da Zara, da Pola, da Liste in generale, e ha pagato dalla Post Bellica Italiana. Eravamo non so 300 e tanti qui nel collegio e si stava discretamente.
Eravate inseriti bene nella città o
no,
eravate chiusi dentro?
No, eravamo chiusi nel collegio dentro. Quando si andava fuori a andare in libertà in Stati Uniti non era tanto facile, perché dicevano che siamo già, purtroppo è così, eravamo rifugiati e loro dicendo venite qua a mangiare il nostro pane, una cosa che era naturale quella volta. Però con l'andare degli anni, diciamo che Brindisi ha avuto un bel ricordo in questo collegio, perché la gente a Brindisi si ricorda, ci siamo riusciti a far ammirare, che il collegio andava bene, eravamo educati bene tutti quanti, ci siamo comportati bene, mai avuto un problema con i cittadini di Brindisi, Lago, ci faceva bene lo sport, insomma è andata bene il collegio. Devo ringraziare veramente il governo italiano, purtroppo il governo quella volta era povero, appena finita la guerra l'Italia era povera, però questo aiuto nel collegio ce l'avevano dato. Sono molto grato a questo qua, dunque nell'ottobre del 49 si cominciava appena il secondo nautico, si cominciava l'anno scolastico, appena cominciato mio padre è venuto a prendermi al collegio per dice dobbiamo emigrare in Australia. Allora da, così detto fatto, un giorno è venuto là, mi ha preso, io nemmeno sapevo, ho lasciato il collegio, ho lasciato gli studi, tutto. Siamo andati, eravamo al campo profughi, al campo libero, International Refugee Organization, al campo libero di Trani, poi siamo andati a Capua, da Capua da un campo all'altro si andava, siamo andati a San Antonio, e poi siamo andati a Bagnoli, e da Bagnoli ci siamo imbarcati per la mia storia. Siamo imbarcati nel marzo del 1950 sulla nave Helen Springs e siamo giunti in Australia nel 25 aprile siamo giunti in Australia. Un ricordo dell'Australia, appena giunti a Melbourne, il primo l'alba, ci siamo stati presto la mattina all'alba, è una bellissima, un bellissimo una bellissima alba, era le luci del sole, proprio faceva una bellissima impressione, mai visto una cosa simile al mattino. Abbiamo sentito la banda, una banda militare. Ma guarda qua, vengono a darci il benvenuto con una banda militare. Insomma, passa un po' di tempo, ci siamo aspettate per scendere dalla nave. È venuto sopra un nostro amico che era già in Australia da tempo, è venuto la sua madre, la sua famiglia veniva con noi nella nave, ma lì era già in Australia. È venuto sopra e abbiamo detto, ma guarda come facevano la banda, si sentiva stamattina, né? Ma gli dice, ma stupidi, dice. Poi il 25 aprile, la festa dei caduti, la banda era con noi, dopo è stata una delle piccole cose che si ricorda, sai, che sembrava un po' buffe, era buffe, ma comunque
come era per un ragazzo così lasciare il collegio, tutto sommato sembrava una bella
situazione. Insomma, quella volta era giovane, un'età che si aspettava più a un'avventura, carico, per noi era un'avventura. Allora,
la sua papà aveva
7 anni.
Come aveva descritto questa cosa? Andiamo via, non torniamo più, non andiamo via per tutti gli anni.
Noi si sapeva che non si torna più, perché noi non avevamo dove tornare, dove si torna. Non avevamo una casa, non avevamo una città dove tornare. Se si tornava in Jugoslavia, l'anno qui. Poteva tornare più.
In quanti avete viaggiato della famiglia?
Della famiglia siamo andati via in 6 fratelli, tra fratelli e sorelle in 6. Uno è rimasto in Germania, lì è tornato poi di tardi in Australia. E dove ci siamo tutta la famiglia in Australia.
E i genitori?
E i genitori, sì. Insomma, siamo arrivati con la nave, ci hanno portato a Bonneville, al campo di smistamento di Bonneville. Siamo stati là, non ricordo esattamente, ma forse meno di 2 mesi, mamma mia. Poi da Bonneville c'è stata un'altra cosa, hanno separato la famiglia. Io son finito a Wollongong, a lavorare alle acciaierie di Wollongong.
BHP.
Sì. Mio fratello, uno è finito in Western Australia. Mio padre ha finito di lavorare qua in Vittoria. Nel bosco lavorava e tagliava gli alberi, non so, costruzioni nel bosco. E mia madre, con il resto della famiglia, è andata in campo a Caura, il mio stato in campo, insomma hanno separato la famiglia proprio completamente, io avevo solo 17 anni quella volta. Mi hanno mandato, so che mi ricordo che sono partito da Bonneville, sono arrivato a Sini, questo era quando il mio primo viaggio da solo internamente nella strada, sono andato a Sini. Da Sini ho dovuto prendere il treno per andare a Wollongong, da Wollongong ho dovuto prendere un bus per andare all'ostro dove andavo ad abitare, no? Avevo appena 17 anni, sapevo parlare inglese, e quella volta si trovava un interprete, nei 50 di più si trovava un interprete, no? E non ho dovuto arrangiarmi, nemmeno so come l'ho fatta, ma ce l'ho fatta, no?
Senta, nella nave eravate con altri rifugiati nella
strada? Sì.
E la vostra componente, diciamo, Giuliana, di quante persone sarà stata?
La nostra componente sarà stata, io credo, un 40-50 persone, non so esattamente, ma eravamo parecchi, ma è una minoranza, sempre una minoranza con fronte degli ungheresi, polacchi, jugoslavi, tedeschi.
E a Wollongong?
A Wollongong eravamo in un hostel, in un paesetto vicino a Wollongong, Fringilla si chiamava, ci sono parecchi italiani che sono là. Là eravamo, avevo trovato amici italiani, avevo trovato pure amici inglesi, insomma avevo fatto amicizia con giovani, si andava la sera, si andava al cinema.
E cosa vi facciamo fare in fabbrica?
Allora, questo è un altro problema. Io sono partito quando mi hanno chiamato, non sapevo nemmeno che lavoro avevo. Io mi ero venuta qua e là ti daranno un lavoro. Il primo giorno mi hanno messo in un baraccone là, c'erano quei mattoni refrattori, mattoni per le fornaci, mi hanno dato un scalpello là in mano, mi hanno detto come devo tagliare i mattoni. Dico, ma che lavoro faccio io? Mi hanno detto un muratore. Non mi hanno detto se volevo farlo, se non volevo farlo, mi hanno detto perché. Noi siamo andati là con il contratto di lavoro di 2 anni, e per 2 anni ci doveva fare quello che loro ci davano da fare. E così sono andato a fare il muratore per 2 anni, poi ho fatto l'apprendistato, e ho finito l'apprendistato da muratore, sempre per lavorare i mattoni là nelle fornaci, che si facevano i forni nuovi in fabbrica là, di High Speed. Ho fatto l'apprendistato, poi ho finito l'apprendistato là, poi nella mia famiglia nel frattempo è venuto a vita qua a Geelong. Si sono riuniti tutta la famiglia, quindi io sono venuto a Geelong e mi sono riunito con loro.
Quindi è durato circa 2 anni il lavoro a Wollongong?
Ah no, io ho 3 anni.
3 anni?
Sì, 3 anni.
E dopo si è più stabilizzata?
Sì, più stabilizzata.
Quindi abitava nella hostel, aveva fatto amicizia, insomma.
Sì.
Il posto non era bello anche lì, Port Kembla,
non era male, io mi trovavo bene, ero giovane, però volevo stare con la famiglia.
Certo. E è andato a scuola di inglese?
Io ho fatto un po' di scuola in Italia, facevo a scuola, si studiava un po' di inglese, e poi no.
Non ho fatto né per corrispondenza né serali.
No.
Perché
sono imparato tutto,
da solo. E quando è venuto a Geelong, che situazione ha trovato?
Beh, quando sono venuto a Geelong ho lavorato ho lavorato da muratore per un po' di tempo, però poi mi sono ritrovato con mia moglie, ci siamo sposati qua a Gilon nel 56, ci siamo sposati, ho lavorato da muratore, abbiamo avuto il primo figlio nel 58, primo figlio.
Beh, andiamo dopo, intanto dal 53 al 56, no? Lei abitava con i suoi genitori, con la sua famiglia?
No, abitavo un po' di tempo a Melbourne. Un anno così, poi sono venuto a Gilon.
Ma una famiglia così numerosa aveva forse qualche problema di trovare la casa?
Mio padre aveva comprato un terreno qua vicino a Gilon qua, e si era fatto aveva costruito una piccola casetta, una barchetta, diciamo così, e si abitava tutti là. E poi là pian piano abbiamo costruito la casa e si abitava tutti là in casa, ma noi ci siamo sposati prima che la casa era costruita.
Ma quindi i suoi fratelli, i suoi sorelle si erano sistemati?
Nessuno si era sistemato, io ero il primo a sistemarmi, i miei tre fratelli più vecchi non si sono mai sposati, io ero il quarto fratello, io mi sono sposato, poi il mio fratello dopo di me si è sposato, le mie due sorelle erano le ultime, non si sono sposate poi.
Ma un po' tutti quanti lavoravate?
Sì. Ognuno faceva il suo lavoro.
Ma qui era facile trovare lavoro?
Ah sì, in quei tempi.
Anche per le donne?
Sì.
In fabbrica?
Sì, in fabbrica si trovava il lavoro, c'era sempre lavoro. Così abbiamo... dove arrivate? Ci siamo sposati e poi... Quando ci siamo sposati, io e mia moglie sono andati ad abitare con i genitori di mia moglie, e finché ci siamo fatti la casa da noi. La casa l'ho costruita io, non è che io dato che ero un muratore, mi sono costruito la casa, compravo i materiali, mi sono costruito la casa, la maggioranza dei lavori l'ho fatta io, sono dell'elettricista e tutti altri lavori, così non potevo fare, ma il lavoro quello che potevo lo facevo. Però nel 64 ho avuto una ulcera allo stomaco, ho dovuto fare l'operazione di ulcera, perché non potevo fare più un muratore, perché andava sempre su e giù, non potevo farlo più, ho dovuto lasciare, e sono andato a lavorare all'International Harvest, una fabbrica di trattori e camion, e là ho lavorato per 27 anni, come preparavo la macchinista di prima classe, insomma, io preparavo le macchine, la gente produceva i pezzi, si preparava le macchine che producevano, e là ho lavorato 27 anni, finché la fabbrica è andata in fallimento, la fabbrica ha fallito, hanno chiuso la fabbrica, purtroppo abbiamo perso un mucchio di soldi che ci appartenevano, sono stati persi, è stato il primo caso in Australia dove una fabbrica ha chiuso nell'82, questo era, molti hanno perso, insomma, la fabbrica chiusa, abbiamo perso molti nostri diritti, da là nell'82 questo. Poi sono ho ero disoccupato, sono andato al, il governo ha pagato per poter andare a scuola per impararsi qualche mestiere nuovo, così da uno voleva, ma ormai avevo un'età, perché avevo, nell'82 avevo 49 anni. Però mi hanno pagato, sono andato a scuola e così ho imparato a fare la gente per le tasse, textile. Ho avuto il certificato, ho lavorato per textile, e poi ho avuto il certificato per ho lavorato per textile part time, insomma, durante il tempo che si faceva le tasse per Hike and High Block, per 10 anni. Ho lavorato un poco per conto proprio da casa mia, e che mi sono ritirato, ho avuto l'età che potevo ritirarmi, prendo una pensione, così ho fatto. La
prima volta che tornate in Italia, come è stato?
Io sono tornato una volta solo in Italia, nell'83.
Dopo 33 anni.
Sono tornato in Italia. L'Italia, di quando sono tornato, mi sono accorto quanto era bella l'Italia. Che quando ero giovane, forse non si pensava a quelle cose là. Siamo andati insieme. Siamo andati a Fiume, a Pola, a vedere. Mi sono accorto che quando ero giovane nemmeno vedevo le cose che c'erano nella città. Quando sono tornato ho visto le cose che c'erano anche prima, ma non mi ero mai accorto di certe cose belle. Io mi sono trovato bene. Quando sono tornato in Italia mi sono trovato bene, veramente, veramente, era da partenza. Mi avevo trovato. So che l'Italia aveva un brutto nome, ma io ho trovato veramente dove sono andato e mi sono trovato bene, nessuno mi ha fregato, anzi ho avuto certi casi e caso che sono rimasto sorpreso. Per un esempio, sono cose da poco, ma cose che contano secondo me. Un esempio, avevo macchina fotografica, avevo una macchina fotografica e la batteria si era scaricata. Sono andato da uno là, in una bottega dove vendono le macchine, e gli ho detto: guarda, si è scaricata la batteria, vuoi mettere la batteria nuova? Cosa? Credevo che era, perché non sapevo, e lui l'ha guardata, tutto. La guardata dice sì, ma forse non è vero. E la batteria ha aperto una batteria nuova, ha messa dentro e funzionava la macchina. E ho detto: ma può darsi che la batteria vecchia era buona, solo bastava un po' di pulizia. Ha tirato via la nuova, ha messo la mia vecchia e funzionava. E, insomma, lì l'aveva pulita, aveva fatto quello che aveva da fare. Ma dico: ah, vabbè, va bene, allora quanto devo? Dici: no, dice, ma tipo almeno pago per la batteria, che la seconda volta che tira la batteria fuori dalla plastica, l'altra, lì devo operare quella batteria. Non ha voluto nemmeno che pago per quella batteria, perché dico, è una cosa da poco, però da là si vede. Si vede per quanto via il fatto dell'onestà. Perché lui poteva dirmi: mi costa tanto per pulire, poteva fare quello che voleva, ma no, assolutamente non ha voluto niente. Altre volte ho trovato che se andava a un bar qualcuno offriva da bere e chi mi ha offerto qualcosa, uno da lontano così faceva, ma io mai non ho conosciuto mai nessuno. chissà, forse qualcuno mi aveva detto vengo dall'Australia, io non so, ma so che mi hanno trattato assai bene, in nessuna parte mi sono sentito veramente, ho detto, siamo in Australia, però siamo stati italiani, siamo, quando si parla loro sentono, però là mi sono sentito a casa.
E qua non era qua a ripensarsi dopo tanti anni,
ma... guarda, ancora adesso io dico la verità, siamo contenti, siamo qua, i figli stanno bene, noi stiamo bene, tutto quanto, è un paese dove si può vivere facilmente, però siamo sempre bene. Anche adesso quando si va fuori con un gruppo di australiani si parla, però senza sentire, non so, io non mi sono avuto amici italiani, ho avuto amici inglesi da giovane, però io non me la, abbiamo tutto un, forse perché noi siamo rimasti più come uno nostro, siamo rimasti, siamo tutto un altro sistema, andiamo d'accordo, ma è un differente sistema. Quando noi si va, per esempio, si va a una festa così, si vede un gruppo italiano, un gruppo australiano, non siamo mai assieme, siamo assieme per due parole, ma non in sostanza siamo...
È differente.
Sì.
Yeah, it's not, of course.